locali per quanto riguarda sorveglianza e quant'altro, ed è stato un po', diciamo, deresponsabilizzato il cittadino, a mio modo di vedere. Ma questo è quello che lamentano un po' tutti, cioè è impensabile che il comune in questo senso riesca a garantire sorveglianza ovunque. Vabbè, questa è una piccola parentesi che ho voluto fare. Avrete visto che, insomma, da comunicazioni date, anche dalla lettera che avevo mandato in aprile, se ricordo bene, a tutti i consiglieri comunali, c'è stata ovviamente, come anche tutti gli altri comuni, la sospensione dei tributi, delle tasse, dell'IMIS. L'IMIS è spostata tutta in unica rata il 16 di dicembre, scadeva la prima rata questo mese, alla metà di questo mese. Alcuni hanno in maniera volontaria pagato la propria prima rata, però la sospensione era univoca per tutti per la fine mese. Poi farò un riferimento anche a questa tematica. Ovviamente tante sono state le mancate entrate nelle nostre casse comunali, e magari vi dico subito quali sono le mancate entrate. Noi abbiamo avuto fino ad ora, in questi tre mesi di emergenza, circa 300.000 euro di mancate entrate, dovute chiaramente al mancato pagamento della TOSAP, al mancato pagamento, cioè al blocco dell'asilo nido, difatti, per cui non sono entrate le rette e di conseguenza non è arrivato nemmeno una parte del finanziamento provinciale, pur dovendo pagare la cooperativa che gestisce ovviamente Città Futura, che gestisce il nostro asilo nido. Questo d'accordo fatto con consorzio comuni, provincia e federazione delle cooperative, è stato trovato un meccanismo di pagamento degli asili nido che hanno fatto un'attività a distanza. 50.000 euro in meno dalle entrate della piscina, per cui circa 300.000 euro di mancate entrate ci sono state, come ovviamente ci saranno circa 1.100.000 euro di mancate entrate per questo mese, ovviamente, della prima rata dell'IMIS, sperando che arrivino tutte nell'unica soluzione finale. Non ci nascondiamo che potrà esserci magari anche qualche mancato pagamento delle persone che saranno più in difficoltà. Per cui, insomma, anche il Comune chiaramente sta facendo dei conti giusti per capire, soprattutto sulla spesa corrente, cosa comporta, perché vi ricordo che bisognerà trovare anche degli equilibri di bilancio alla fine, e se sulla parte di investimenti siamo ovviamente ben dotati, ne abbiamo appena deliberato, sulla parte corrente siamo sempre tirati all'osso. Per cui questo è quanto vi volevo dire per quanto riguarda appunto mancate entrate. Sono entrate anche, per la verità, e adesso devo adempiere anche a un particolare che mi hanno fatto notare gli uffici, sono arrivati soldi anche dallo Stato. Pur essendo una provincia autonoma, in questo frangente lo Stato ci ha trattato quasi al pari dei comuni, delle regioni a statuto ordinario, per cui alcune somme sono entrate. Per la precisione, 6.900 euro per la sanificazione e igienizzazione degli uffici pubblici, 1.100 euro per la polizia locale per pagare eventuali straordinari legati all'emergenza Covid, 50.800 per il bonus alimentare che vi dicevo prima, e poi sta arrivando, però si sta cercando di capire come potranno essere utilizzati, delle somme relative al funzionamento della macchina enti locali. Cioè la Nazione ha messo a disposizione, se ricordo bene, 500 milioni di euro per tutti i comuni italiani per lo svolgimento delle funzioni cosiddette fondamentali, ed ha riservato 30 milioni anche per i comuni trentini. 30 milioni che dovrebbero, uso il condizionale perché ripeto ancora certezze assolute non ce ne sono, dovrebbero essere distribuiti in due tranche, un 30% ora e un 70% nel corso dell'anno, e dovrebbero coprire queste somme mancati introiti, mancati gettiti o eventuali contenziosi che purtroppo dovremo sostenere per chi non potrà magari o non vorrà pagare, ovviamente. Questo vuol dire, per il nostro comune, il 30% equivale a circa 140.000 euro, il 70% saranno altri, indicativamente sui 300.000 euro, però ancora, ripeto, di queste somme, seppure stabilite E se entrate nel sito del Ministero degli Interni vedrete che ogni comune avrà la sua cifra destinata, ma questo credo adesso è già andata via la dottoressa Baldessari, che non sia ancora, sono soldi arrivati in provincia ovviamente che la provincia darà ai comuni. E su questo poi faremo anche ovviamente dei ragionamenti. È stata approvata la legge provinciale 3 del 2020, c'era la 2 del 2020 anche sul decreto crescita, rilancio, chiamatelo come volete, sto parlando ovviamente della legge provinciale. Nell'ultima legge provinciale, la 3 appunto, si dà la possibilità, e di questo ne parleremo appunto dopo, dà la possibilità ai comuni di rivedere anche l'aliquota IMIS per alcune categorie. E rivedere le aliquote vuol dire chiaramente abbassare il gettito e però agevolare le attività o le famiglie o chi si deciderà appunto di agevolare. E la legge 3 ha messo in atto qualche piccola semplificazione, guardo il consigliere Maranelli che l'ha citata prima, la materia urbanistica, perché la legge provinciale ha ricompreso anche delle norme urbanistiche, per esempio per quanto riguarda gli spazi esterni delle attività economiche, i famosi plateatici, possono essere oggetto di deroghe urbanistiche anche su spazi pubblici. Questo chiaramente vale fino all'anno prossimo, fino al dicembre del 2021. Si ha la possibilità anche ci sarà la gratuità della tassa TOSAP, sapete che è una tassa nazionale la TOSAP, c'è la gratuità, questo è previsto appunto dalla norma nazionale, da maggio fino ad ottobre, e chi utilizzerà gli spazi esterni non li pagherà, da ottobre all'anno prossimo, al 2021, in teoria si dovrà pagare la TOSAP, stiamo cercando di capire se il comune, se lo volesse, potrà o meno sostituirsi al pagamento di questa tassa. Noi in virtù di questo abbiamo scritto una lettera a tutte le attività economiche dando ampio spazio e ricordando di questa possibilità e dicendo appunto chi volesse portare le proprie attività sull'esterno. Sono arrivate 5 domande, fra le quali una per occupare il suolo privato, per cui le stiamo sicuramente accogliendo praticamente tutte. Vado avanti velocemente, è stato fatto anche in due rate, in due date, chiamatele come volete, il prelievo di siero prevalenza. Avete visto che è stato deciso dalla provincia, dalla nazione per la verità, di fare dei prelievi ad alcune persone scelte in maniera casuale. In Trentino sono state 4.384 le persone coinvolte da queste analisi, distribuite in 48 comuni, è stato fatto anche in Bassa Vallagarina ed ha coinvolto i comuni di Ala, di Avio, di Mori per un totale di 173 persone che sono state chiamate in maniera anonima e hanno fatto il prelievo il 31 maggio e il 7 di giugno. Noi abbiamo concesso l'utilizzo dell'Aula Magna, la gestione è stata chiaramente tutta a cura della Croce Rossa. Non siamo ancora a conoscenza però dei risultati di questo tamponamento, scusatemi il termine improprio, comunque non tamponamento, scusate, analisi del sangue, per cui una cosa molto, molto mirata. Non so l'efficacia quale possa essere, perché fra Lavio e Mori sono circa 24.000 persone, per cui 173 persone su 24.000, non so che dato ne possa uscire, però così è stato deciso. Asili nido, scuola materna, avrete visto probabilmente anche sui giornali, c'è stati giorni di accesi dibattito, polemica e quant'altro. Comunque anche qui da noi l'asilo nido ha riaperto il 18 di giugno. Su 66 bimbi iscritti nell'inizio dell'anno ne sono stati accolti 34, purtroppo 10 sono rimasti gli esclusi. Perché esclusi? Perché i criteri fissati in prima battuta dalla provincia, poi rivisti dal consorzio comune in maniera un po' diversa, ha fatto sì, ed era questo l'intento ovviamente dei vari protocolli, di dimezzare praticamente la presenza dei bambini all'asilo nido. Il nostro è stato uno dei pochi asili nido, alcuni non hanno nemmeno aperto per la verità, il nostro è stato uno dei pochi asili nido che ha avuto un esubero di domande, per cui purtroppo una decina sono dovuti rimanere a casa. Noi abbiamo, una volta ottenuti i criteri, utilizzati ovviamente quelli del consorzio comune, abbiamo fatto una manifestazione di interesse dove hanno risposto tutti i genitori che avevano deciso appunto di utilizzare questo servizio, perché alcuni non hanno voluto utilizzarlo per i noti motivi, insomma, per la paura magari di poter contagiare il proprio bimbo. Vi assicuro che è stato un lavoro.
Riprendiamo la seduta, siamo presenti 15, si è aggiunta è uscita la consigliera Cristoforetti e nel frattempo è pervenuta la nota dalla parte della consigliera Cattoi della sua assenza, quindi mettiamo agli atti che è assente giustificata. Passiamo allora alle comunicazioni del sindaco in ordine di interrogazione e risposta scritta pervenute da dicembre e poi passeremo all'ora di confronto consigliare. Prego, sindaco.
Ok. Allora, tra i noti Angelo, il 13 gennaio del 2020, interrogazione a risposta scritta su strada di penetrazione Chizzola, risposta del 28/1/2020. Tra i noti Angelo, 13 gennaio, interrogazione a risposta scritta sul rilascio concessione edilizia numero 116 e successiva sospensione, risposta del 28 gennaio 2020. Tra i noti Angelo, il 13 febbraio, interrogazione a risposta scritta emolumenti percepiti dai consiglieri comunali, risposta del 28 febbraio. Tra i noti Angelo, 17 febbraio, interrogazione a risposta scritta rifiuto rilascio di distanze di ottemperanza relativa alla sentenza del Consiglio di Stato del 2000, inoltrata al Comune di Ala, risposta del 28 febbraio. Tra i noti Angelo, il 27 febbraio, relazione di servizio di Polizia Municipale a firma dell'agente accertatore Francesca Rossi, risposta del 10 marzo. Tra i noti Angelo, il 27 febbraio, interrogazione a risposta scritta su corrispondenza degli atti deliberativi consigliari della registrazione audio-audio-video delle sedute consigliari costituenti il verbale ufficiale della discussione e delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale, risposta il 10 marzo. Bellorio Franca, Campostini Gianni, Parmesan Stefano, 4 marzo, interrogazione a risposta scritta, stampa, rivista ai 4 vicariati zone limitrofe, risposta il 10 marzo. Tra i noti Angelo, 18 maggio, interrogazione e risposta scritta a conteggio e termini di pagamento IMIS, risposta il 20 maggio. Bellorio, Campostrini, Parmesan, il 3 giugno, interrogazione e risposta scritta impiantistica futura scuola media, 11 giugno, risposta 11 giugno. Tra i noti, 4 giugno, interrogazione e risposta scritta sulla strada alla Ronchi, risposta il 12 giugno. Tra i noti Angelo, il 4 del 6, informazioni fuorvianti sul pagamento IMIS 2020 e mancato invio conteggio primaverile, risposta l'11 giugno. Tra i noti, il 10 giugno, interrogazione risposta scritta assunzione vice segretario comunale, risposta il 15. Tra i noti Angelo, il 12 giugno, interrogazione risposta scritta due segretari comunali nel comune di Ala, risposta il 22 di giugno. Tra i noti Angelo, il 12 giugno, interrogazione risposta scritta avviso di date a 05/06/2020 scadenza IMIS e TASI 22/06/2020. Tra i noti Angelo, il 12 giugno, mancanza dell'oggetto nelle interrogazioni consigliari sul sito comunale, risposta il 22 giugno 2020. Ultima cosa di cui vi devo dare comunicazione, che prima l'ho scordato, è un adempimento di legge. Allora, sono pervenuti da parte dello Stato dei contributi, non quelli che vi ho detto prima, ma la legge di dicembre, del 27 dicembre, la 160, bilancio di previsione, prevede di destinare ai vari comuni italiani delle somme da destinare ad opere pubbliche per o efficientamento energetico oppure messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e quant'altro. Ad Ala sono pervenuti 70.000 euro, questi 70.000 euro fanno parte dell'importo che necessita per i lavori di messa in sicurezza e sbarellamento del piazzale della scuola primaria di Ala, un progetto e lavori che partiranno nei giorni prossimi, che prevede rimozione dei cordoli esistenti lungo tutto il perimetro del piazzale della scuola, ripavimentazione delle aiuole e del piazzale ovviamente, con delle parti in pavimentazione sintetica, nonché sbarrieramento dell'accesso sul lato nord. Un lavoro che costa, se vado a memoria, 95.000 euro, di cui 70 effettivamente pervenuti dallo Stato. Ho dato questa comunicazione anche perché nel disposto di legge si prevede che appunto nel primo consiglio utile si dovrà dare comunicazione al Consiglio Comunale di ciò. Grazie.
Diamo inizio allora all'ora di confronto tra consiglieri, modalità con alzata di mano e vi chiamo. Prego, consigliere Mondini.
Allora, una domanda in relazione al discorso mantenimento contributi alle associazioni, anche se evidentemente le attività si sono interrotte, eccetera. Mi sembrava però, non sono sicuro, che fosse stato mandato a un certo punto alle associazioni una comunicazione in cui si diceva che venivano sospese sostanzialmente le scadenze e chiaramente si diceva dovreste riprogrammare, eccetera. Ora, a maggior ragione se si decide di mantenere comunque lì i contributi fermi perché, vabbè, anche se le attività non sono fatte, ma forse si potranno fare, mi chiedevo se nei confronti delle associazioni che comunque qualcosa hanno fatto non fosse il caso di agire invece che... di agire, insomma, chi ha fatto faccia presenti il proprio rendiconto e quindi insomma di agire anche a una insomma in qualche modo con più elasticità. Mi rendo conto che può essere un lavoro in più, però mi sembra che sarebbe il caso di favorirlo, insomma, ecco. Questa è un'osservazione così. Un'altra cosa, mi fa piacere perché l'avevo sottolineato già in un'altra occasione a titolo personale nel colloquio che c'era stato all'interno di maggioranza, che si cerchi di lavorare sui centri estivi vedendo se c'è qualche, pur con tutte le difficoltà di cui insomma è chiaro che ci rendiamo conto tutti, se ci fosse qualche gruppo, associazione, realtà che se la sente di avviare qualche attività. Potrebbe essere anche questo evidentemente un canale verso cui indirizzare eventuali contributi, tanto più togliendoli laddove non vengono utilizzati, insomma, perché forse, considerato che la scuola e la fascia, diciamo, 0-14, tanto per capirci, è stata probabilmente la più penalizzata, questo sarebbe un intervento particolarmente utile e importante. Quindi, tutto sommato, potrebbe essere anche... a questo tipo di intervento potrebbe essere anche destinato un sostegno particolare, a maggior ragione se in ambito associativo avanziamo qualcosa, così come avanzeremo qualcosa probabilmente anche dagli eventi estivi, che a me lasciano un po' preoccupato il fatto di pensare a eventi estivi tipo Città di Velluto, eccetera, andranno evidentemente tarati secondo le norme, ma probabilmente non potranno avere lo sviluppo che era stato previsto sostanzialmente anche in termini finanziari. Ultima osservazione, scuola, sempre quindi con attenzione a questa fascia particolarmente bastonata, credo, dal Covid e dalla pandemia, scuola e seggi. Beh, noi come partito già un mesetto fa circa avevamo fatto una segnalazione alla sindaco e giunta, proprio perché nella previsione di una concomitanza di date si evitasse in ogni modo possibile la chiusura delle scuole, insomma, che poi non significa che col rischio che sia una chiusura dopo una settimana di partenza, ma che si ripeta anche a distanza poi di 15 giorni il discorso del ballottaggio, con tutti i problemi fra l'altro di un'interruzione che a causa delle necessità di sanificare eccetera possono anche ampliarsi oltre i 2 giorni o 3 che normalmente servono insomma, per montare e smontare. Quindi sarebbe veramente una cosa. Sperando che la burocrazia anche qui non dica la sua, perché mi immagino ben che il commissariato del governo tirerà fuori i regolamenti, che peraltro se non sono del 48 sono degli anni 50, in cui ci sono problemi di distanze, misure per i seggi e quant'altro. Così come mi rendo conto che se invece di concentrare i 4 seggi di ala li distribuiamo sul territorio, aumenta il problema della sorveglianza di carabinieri o forze dell'ordine. Comunque, però credo che lo sforzo vada fatto e vada usata tutta l'insistenza e la decisione in questa direzione possibile, anche perché se c'è da sopportare un disagio mi sembra il caso che lo sopporti la popolazione adulta e non quelli che già disagi ne hanno avuto. Mi fermerei qui, perché su invece il discorso IMIS, possibili interventi su tariffe, tasse eccetera, non so, forse Massimo hai qualche idea più chiara della mia, e se no mi sono sbagliato. Bon, grazie.
Facciamo risposta, botta risposta?
Sì. Sì.
Va bene?
È più comodo con questa situazione fare il botta risposta.
Allora, contributi associazioni, sì, avevamo scritto una nota alle associazioni un mese fa, Antonella, indicativa, 2 mesi fa, non ricordo. In cui chiedavamo appunto, cioè dicevamo che sospendavamo chiaramente la decisione sui contributi in attesa effettivamente di capire il tipo di attività che faranno le associazioni. Ci sono delle associazioni che hanno incrementato le attività in questi mesi, per cui è chiaro che dovranno probabilmente essere premiate di più, con la volontà, con la proposta che facciamo noi di mantenere inalterate le cifre stabilite a bilancio, sicuramente chi rendiconterà l'attività piena prenderà sicuramente ovviamente di più. Per cui insomma la proposta nostra è quella di non modificare le cifre messe a bilancio. E effettivamente adesso a rendiconto, ma adesso non mi ricordo i termini della rendicontazione annuale, Antonella, per le attività, ottobre? Che quella dell'anno prima non è in discussione, perché il 2019 ovviamente non è in discussione, quella di quest'anno sarà.
Venga al microfono, consigliere Lorenzini. No,
la lettera, sindaco, era ben precisa e ben puntuale, anche perché queste associazioni giustamente non hanno fatto attività, ma c'è un'attività ordinaria che va avanti. Possiamo ringraziare la nostra cassa rurale, qua va detto in consiglio comunale, che nonostante non ci sia stato attività per le associazioni a qualsiasi livello e a qualsiasi attività, okay, la Cassa Rurale ha emanato lo stesso, e in luglio, dal 13 luglio, dà il contributo per il 2020. Punto. Allora, con quello già è un respiro, però la nostra lettera del Comune era ben precisa, per la quale diceva che si ferma intanto tutto quello che era stato introdotto entro il 30 novembre, le richieste, e uscirà verso fine settembre, metà ottobre, con un'altra richiesta all'associazione nel dire voi cosa fate adesso, perché la richiesta non era solamente fatta all'attività, un'associazione può avere attività ma può avere anche una movimentazione sul conto economico per spese di attrezzature, di quant'altro, insomma, già prese, già tolte, già effettuate, già in arrivo, già in cantiere, insomma. Era ben precisa, per quello intanto come giunta avevamo deciso di tenere fermo tutto il bilancio, e dopo si vedrà, andrà a consultivo il prossimo anno, la prossima amministrazione si troverà dei soldini risparmiati e quello deciderà cosa fare, insomma. No? Ok?
Grazie. I centri estivi, sì, sono d'accordo che devono essere sostenuti, fra l'altro lo dicevo prima, la Turiscope sta cercando di organizzare insieme all'Albora, se ricordo bene, di Mori in attività, e chiaramente dovendo andare e venire tutti i giorni col pullman probabilmente dovrà sostenere dei costi, e quei costi...
Pare che adesso approvino
nelle nuove evoluzioni, meglio. Certo. Quindi, scusami, quindi nel pacchetto di sostegno che potremo mettere in campo ci sta sicuramente anche quello dei centri estivi. Per quanto riguarda invece le lezioni, sì, l'ho detto prima, ci stiamo attivando per poter spostare dalle scuole le lezioni. Una delle idee riguardava l'ex ginnasio, i due piani attualmente non utilizzati ancora dall'Accademia, e questo sarebbe anche l'ideale perché è dotato di ascensore ed è anche a un'uscita e un'entrata, perché lì ci sono due vaniscala, se ricordate, quello principale e quello su piazzetta Boccabella. Oppure, se si volesse diversificare ulteriormente, si potrebbe fare qualcosa qui all'ex ginnasio e utilizzare anche la sala Zendri. Questo però vorrebbe dire raddoppiare le forze di polizia, di sorveglianza, e non so se il commissariato, abbiamo detto, ho chiesto all'ufficio anagrafe di inoltrare domanda per vedere se sono disposti ad aumentare appunto la presenza dei carabinieri. Per quanto riguarda poi gli eventi, abbiamo dimezzato completamente quello che era il budget di bilancio per la città di Velluto, l'abbiamo completamente dimezzato, per cui l'abbiamo portato a 95-100 mila euro, però sperando che chi ci sostiene da sempre, provincia, regione, cassa rurale, ci venga incontro e che non ristori completamente la spesa, ma che ci dia una gran mano. L'ho detto prima, fare gli eventi chiaramente costa, e non fare nulla era molto più comodo per tutto, è meno pericoloso, però abbiamo ritenuto che dare un po' una scossa credo che sia importante in questo momento. Grazie.
Interventi? Prego, consigliere Bellorio.
Come facciamo? Faccio tutte le domande? Non lo so, nel senso che mi sembra oggi un po'. Allora, io comincerei.
Faccia pure tutte le domande e poi okay. Le verranno date risposte. E non insinui oggi. Oggi è stato deciso dalla conferenza dei capigruppo come fare. Non mi sembra che si sia tolta la parola a nessuno. Anzi,
mi scusi, Presidente, io non sto insinuando niente, non ho detto che ha tolto la parola, ho detto che negli ultimi consigli comunali è stato deciso, su suggerimento della segretaria e accettato da tutti noi, di fare tutte le domande e poi dopo venivano fatte tutte le risposte. Non mi sembra di aver detto una cosa fuori dal mondo, mi sembra che così era la... per essere più comodi nelle risposte e quant'altro. Ecco, allora, volevo solo... Allora, inizio... presumo che questo sia l'ultimo consiglio comunale di questa amministrazione, ma probabilmente sarà l'ultimo consiglio comunale in cui faremo interrogazioni o parleremo, perché ci sarà sicuramente qualcosa sul bilancio e quindi lì saranno solo atti, diciamo, formali, non sicuramente discussioni su né progetti né quant'altro, ma solo ed esclusivamente su bilanci. Quindi io volevo fare un ringraziamento forte a Feliciana Bruni, perché lei nel periodo che è stata presidente ha fatto vedere a questo Consiglio Comunale che si può essere un presidente super parte e soprattutto nel rispetto di tutti i capogruppo. Perché dico questo? Lo dico con un po' di rammarico e anche di tristezza, perché in questi mesi di Covid 19 è stato un periodo critico per tutti. È stato un periodo critico per tutti, tra l'altro mi spiace anche che il nostro Presidente ha avuto anche un momento suo personale e vedo però che sta bene, sono felicissima di questo. Però sia il Presidente De Rossi che il suo sostituto Marasca non si sono mai degnati di mandare un messaggio, di creare un gruppo WhatsApp sui capigruppo per dare un perché so che come maggioranza vi siete trovati, ma possibile, le chiedo cortesemente, come io non rido, neanche lei di ridere, perché lei è il Presidente di questo Consiglio. No, vado avanti? Sì che vado avanti. Le chiedo rispetto. Se lei non ne ha, non faccia il presidente. Chiedo rispetto in quest'aula, perché è ora di finirla, di essere così. È ora di finirla, perché da no, noi minoranza fine febbraio non abbiamo avuto nessuna comunicazione tranne una lettera a fine aprile, con le date sbagliate che poi dopo sono refusi d'accordo. Non abbiamo avuto da parte del presidente di questo consiglio una nota minima sulle cose. È vero, leggiamo i giornali, non siamo deficienti, siamo informati, tutte le sere guardavamo alle 18 cosa veniva detto dal presidente della provincia. Sì, ma noi no, in questo consiglio non abbiamo avuto nessuna informazione, nessuna. Quindi si è cominciati con una trasparenza, una partecipazione, eccetera, e finiamo con la non partecipazione, non la trasparenza. Questa è un'osservazione che non merita nessun'altra discussione. Chiedevo al sindaco come siamo messi col polifunzionale, nel senso che molti dicono che probabilmente si sta lavorando, dovrebbe andare il corpo dei vigili urbani, non del fuoco, ma vigili urbani, e prima aveva detto anche il comandante Cristiano che spera che entro dicembre di poter andare nella nuova sede. Quindi volevo capire com'è l'iter, a che punto siamo, se a questo punto è stata presa dal patrimonio del Trentino ed è quindi del comune. Cioè, quindi capire la dinamica del polifunzionale. Al di là del progetto, l'idea, la concretezza da patrimonio a comune e quindi attività che comincia. Altra cosa, sindaco, lei mi fa piacere che abbia parlato della discarica, che ci abbia messo a conoscenza della commissione, dei vari incontri della commissione. Anche in questo caso va bene, ormai questa amministrazione è andata così. Sarebbe stato bello che comunque, non dico uno della minoranza facesse parte di quella commissione, ma va bene lo stesso, cioè nel senso siete lei sindaco, l'assessore Gatti e Marasca, siete in tre, va benissimo, però sarebbe stato, diciamo, elegante chiedere se magari qualcuno della minoranza poteva partecipare a questa commissione. Poteva, però non è andata così, prendiamo atto di questo. Le chiedo sempre di mantenere forte e viva, come lei sta dicendo, il discorso del nostro ordine del giorno, ma chiedo altrettanta fermezza sull'ordine del giorno della Valdastico, perché qui è stato approvato e quindi quando una cosa si approva in consiglio è di tutti. Quindi anche lei, sindaco, è di mettere una forte voce sul discorso Valdastica, perché quando si passa un ordine del giorno è di tutti, non c'entra maggioranza o minoranza, è di tutti. Quindi le chiedo che con la stessa forza e lo stesso modo porti la voce del comune sulla Valdastico, perché è troppo importante. Io capisco che è importante dire che viene fatta l'illuminazione al campo sportivo, sono contenta, altri soldi, ma va bene, ci sono i giovani, va bene. Vorrei lo stesso articolo forte, chiaro, sulla Valdastico, perché è uno dei pochi comuni della Vallagarina che non si esprime in maniera forte quando il Consiglio Comunale ha dato mandato di questo. Poi vorrei sempre, riguardo discarica Valdastico, Ponte di Chizzola. Allora, sono 20 anni che il Ponte di Chizzola si cerca di darlo alla provincia e quella non l'ha mai preso. Adesso, perché c'è probabilmente la discarica alla Valdastico, se lo prende. E quindi, anzi, se l'è già preso. E quindi vorrei capire, senza che rida lei, presidente, le chiedo oppure si metta la mascherina e rida senza che io la veda, e che facciamo prima? E no, perché lei il Ponte di Chizzola, vorrei capire se la provincia ha già cominciato, a che punto siamo anche con questo, perché mi preoccupa molto l'attività sul Ponte di Chizzola in funzione della discarica della Valdastico. Progetto scuola media. Lei ha detto, sindaco, che il progetto esecutivo, se tutto va bene, a settembre 2020 dovrebbe essere a posto, no? Prima. che però c'è il dubbio se è preferibile fare un appalto unico o no. Allora, noi penso che parliamo di questa cosa ormai da 5 anni, no? Fra una cosa, l'altra, quell'altra e quell'altra ancora. E sono preoccupata per il Silvio Pellico e anzi mi stavano suggerendo che di chiedere se c'è un accordo extragiudiziale di 308.000 euro per la ICOVE, se può dirmi questa cosa, ICES. E Sala Zendri, l'altro giorno sono passata, vado lì al Despar e ho visto che stanno facendo lavori oppure stanno verificando la Sala Zendri, perché anche quella, diciamo che 5 anni che ne parliamo. L'altra cosa, Città di Velluto, mi fa piacere che comunque si cerchi di creare comunque qualcosa anche per chi rimane a casa, insomma. Mi piacerebbe conoscere di più il discorso di Calice di Stelle e quant'altro. Anche in questo caso scopro da lei che ci saranno 3 sabati e domeniche. Adesso lo so, perché non ho visto né articoli sul giornale. E, d'accordo, ok. Poi io volevo chiedere un momento di silenzio per una persona che non c'è, veramente sono due, però una persona in particolare. Voi sapete che io non sono una credente, però io ho avuto un rapporto speciale con Padre Vito. Padre Vito ha dato a questa comunità tantissimo, agli anziani, ai giovani, ha dato a tutti gli extracomunitari, alle persone disagiate. Padre Vito è stato una cosa incredibile. Mi aspettavo, sindaco, perché Don Soini è stato elogiato, eccetera, anche la famiglia. Io pensavo che, per esempio, come comune, tanto di spese della rappresentanza ne abbiamo fatte, tipo la colazione alla giunta provinciale, quando si è venuto a parlare di polifunzionale, sa che non che paghevi, che paghiamo, sì, 300 e... Ho visto sulle... c'è scritto. No, non ha, io noto queste cose. E dato che abbiamo pagato gli assessori e il presidente della giunta, che comunque li paghiamo noi, gli facciamo anche l'aperitivo con i soldi del comune, che siamo sempre noi, pensavo che almeno un necrologio a Padre Vito per la comunità, perché le persone anziane non leggono i giornali, però leggono magari fuori dalla... E io pensavo che questo potesse succedere. Quindi io vi chiedo un minuto di silenzio per Padre Vito, se poi dopo lo accogliete. L'altra cosa, asili nido, lei mi ha risposto, ha già risposto, quindi benissimo. So che la scuola materna, asilo Malfatti, rimane aperta fino al 31 del 7, quindi le famiglie che hanno i bimbi e scuola materna. So che l'associazione Albora dovrebbe parlare con Turiscop per sto discorso della sega. So anche che avete parlato con alcuni ristoratori della zona della sega per capire se possono portare il mangiare e quant'altro. Condivido il discorso che se avanzano soldi sulle associazioni di darle piuttosto a chi dà una... possibilità alle famiglie, visto che lavorano, di sgravarsi del pensiero di dove mettere i figli, che non sono non so il Grest come è messo, e per il momento mi fermo.
Comincio per quanto riguarda le domande al sottoscritto. Ho saltato 2 consigli comunali in tutta la legislatura e il secondo per problemi di salute forti, perché mentre voi stavate svolgendo il consiglio comunale a me stavano raccontando di un tumore in testa il quale poi sono stato operato ad aprile. Sono qua ma non sto bene, consigliere Bellorio, e mi fa piacere che comunque non parli con il suo capogruppo, perché non mi sembra di aver mai tolto e negato nulla, soprattutto alle minoranze, anche se questo termine, come mi spiega molto bene il consigliere Lorenzini, non esiste, perché siamo tutti nell'ambito amministrativo. Non ho negato nulla, come non ho negato nulla nell'ultima conferenza di capigruppo, quando mi è stato chiesto dal capigruppo della quale lei il gruppo fa parte, di inserire un'ora di confronto, un'ora di interrogazioni. Abbiamo tramutata con un nome un po' più interessante, che è un'ora di confronto consigliare, e sono stato uno di quelli, i capigruppo possono confermarlo, a incentivare che comunque venisse fatta, perché comunque erano mesi che non ci si trovava, mesi in cui non ci si trovava, ma nei quali, visto che un gruppo WhatsApp, come ha detto lei, tra i capigruppo esiste, mesi in cui nessun capogruppo ha chiesto troviamoci, facciamo, eccetera. E inoltre io mi attengo anche al regolamento degli organi istituzionali, il regolamento interno del Consiglio Comunale che questo Consiglio ha sottoscritto e ha votato. L'articolo 28, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, al comma 1 prevede che quando il sindaco o un quinto dei consiglieri in carica, quindi 4 consiglieri, richiedono convocazione straordinaria del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, è tenuto a fissare la seduta del Consiglio Comunale, che deve tenersi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo il primo punto dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare richiesti. Ed è sicuro, una delle prime cose che ho fatto quando sono tornato dall'ospedale è stato passare dal segretario comunale a chiedere lumi se c'erano stati evoluzioni nelle ultime 2 settimane in cui non ero stato presente. Quindi che mi si dica che non seguo l'attività del Consiglio, che mi si dica che tappo la bocca alle minoranze, questo non l'accetto per niente, soprattutto anche perché quando c'è stata, come lei ha accennato, la colazione offerta alla giunta provinciale, al presidente, quando sono venuti per l'inaugurazione del presidio ospedaliero, no, stia attenta, mi ascolti, il giorno prima, quando sono venuto a saperlo, ho immediatamente chiamato il sindaco e gli ho chiesto appunto perché non avevano convocato e invitato i consiglieri. Mi è stato detto che appunto anche la provincia aveva chiesto, per norme Covid, di evitare assembramenti. Allora ho chiesto se poteva informarsi, se potevo partecipare almeno io in rappresentanza del Consiglio Comunale. E anche su quello mi è stato risposto in maniera negativa dagli organi competenti. Quindi alcune sue affermazioni proprio non le accetto. Prego, sindaco, per le altre risposte.
Sì, a onor del vero, adesso non per fare la parte dell'avvocato del presidente del Consiglio, che sa perfettamente rispondere alle domande che gli pongono, ma ricordo comunque che nella circolare della provincia prevedeva, non so se giusta o sbagliata sinceramente, che si doveva convocare i consigli comunali solo per materie indifferibili e anche in via telematica in materie indifferibili. Questo è quanto è stato scritto, per cui ribadisco, come sindaco io non avevo argomenti da trattare in consiglio comunale. Dopo l'attività della presidenza, io faccio la mia parte e la presidenza fa ovviamente la sua. In ogni caso sono stati mesi un po' difficili per tanti motivi, per tutti, per cui insomma direi che adesso rispondo alle sue domande. Prego. Microfono.
Prego sindaco, continui con le risposte. Prego sindaco, continui. Sì, tra l'altro è vero, come mi ricorda la dottoressa Brunelli, ho fatto anche una circolare dove davo evidenza di quanto aveva scritto l'assessore provinciale Gottardi e disponibilità anche all'ascolto. Da nessuna parte, né dalla parte delle minoranze né dalla parte delle maggioranze, è stato richiesto la convocazione dei capigruppo, la convocazione del Consiglio, e quindi prego Sindaco, prosegua.
Allora, passo alle risposte. Centro polifunzionale. Com'è?
Tutti?
No, scusa, non ho capito.
No, sono ignoranti?
Tutti? No.
Ignorare, ho detto. Ignorare. Come io sentivo lei quando parlavo con la vice sindaca, con la vice segretaria, è la stessa cosa. Senti, perché da qua a lì si sente il rimbombo.
Allora detto sono ignorante?
No, ignorare, ho detto. Ignorare. Ignorare.
Ok, adesso il sindaco risponde, prego.
Allora, centro polifunzionale è stato eseguito da parte del Patrimonio Trentino il progetto esecutivo per la ristrutturazione della palazzina Vetri, io la chiamo così, quello che sarà la futura sede della Polizia Locale e dei Custodi Forestali, provinciali e comunali. È stato progettato, è stata fatta la gara d'appalto ancora prima dell'emergenza Covid per un importo di 215.000 euro, se ricordo bene. È stata vinta la gara da una ditta di arco, la Castagnè, che adesso a breve dovrebbe iniziare i lavori praticamente non sono tantissimi, ma un adeguamento degli impianti per dividere chiaramente per le due tipologie di attività che andranno a collocarsi all'interno di quella sede, e soprattutto sbarrierare l'edificio, per cui fare un nuovo ascensore e quant'altro. I lavori dovrebbero, ripeto, iniziare a breve, perché l'appalto è stato fatto ancora prima dell'emergenza Covid e, da come mi dice la Patrimonio, il contratto è stato firmato, per cui spero che a breve inizino i lavori e che sono previsti, mi sembra, l'ultima azione nell'autunno, per cui entro l'anno dovrebbe insediarsi nella palazzina sia la Polizia Locale che i custodi forestali. Nel frattempo abbiamo definito una convenzione a tre, Comune di Ala, Patrimonio del Trentino e Provincia Autonoma di Trento, per tutto il compendio. Praticamente il Comune di Ala acquisisce dalla Patrimonio tutto il compendio intendo palazzina, capannone e terreno. La provincia si mantiene in proprietà solamente il piano della palazzina Vetri, dove andrà a collocarsi il corpo forestale provinciale, ovviamente, perché l'alternativa era pagarci altrimenti l'affitto, non aveva significato, e mantengono parte nel piano interrato della palazzina, parte di quel piano per deposito e quant'altro. Inizialmente si pensava anche di dare a loro uno spazio nel capannone esistente per mettere gli automezzi, invece quello alla fine ce li teniamo noi. La convenzione prevede, ripeto, per il comune il pagamento dell'intero compendio, compresi la parte della quota di lavori della palazzina Vetri spettante al comune, quota la provincia e quota noi, per un esborso totale, compresa IVA, di 2.500.000, 2.580.000 sui 3 milioni che noi abbiamo a bilancio per il centro di polifunzionale. Con la parte che avanzerà dai 3 milioni riusciremo a fare anche dei lavori all'interno del capannone. Questo per quanto riguarda il centro di polifunzionale. Poi chiaramente, una volta in proprietà totale del comune, si provvederà per l'adeguamento del capannone, per il cantiere comunale e per il progetto della nuova caserma dei pompieri, Stella d'Oro e Soccorso Alpino. Discarica. Sì, sono stati fatti appunto le tre riunioni di lavoro. La barra è ben dritta, ripeto, il rispetto di quanto proposto nel Consiglio Comunale e votato da tutti noi all'unanimità sarà rispettato da parte ovviamente del Comune. Noi faremo tutto il possibile perché questo avvenga, anche da quello che ho detto prima, faremo il possibile e produrremo delle documentazioni, ripeto, il legale che fa parte del gruppo di lavoro sta lavorando affinché questo si possa fare, chiaramente, per far sì che la provincia, in sede di pianificazione, stralci, perché noi, vi ricordo che, oltre che a dire no al progetto, abbiamo chiesto lo stralcio dalla pianificazione di previsione di discarica. Per la prima volta abbiamo chiesto lo stralcio della previsione di discarica. Vedremo se la provincia ci accompagna in questo percorso. Io ho delle buone sensazioni, sono ottimista di natura, ma spero che la provincia accolga quello che il comune e il comitato stanno richiedendo a gran forza. Avete visto anche che ultimamente a Pilcante hanno esposto degli striscioni, no, di scarica, perché insomma il problema è sentito e noi siamo sul pezzo in maniera semplicemente in maniera chiara. Valdastico. Allora, la Valdastico è stato votato un ordine del giorno, una mozione, mi sembra che era più che un ordine del giorno, è stata votata ed è stata approvata. Non all'unanimità ci sono stati dei voti contrari, alcuni favorevoli, altri di astensione, come il mio, come quello di altri componenti del Consiglio, per le motivazioni che avevamo detto all'epoca. È chiaro che una mozione, quando è approvata dal Consiglio Comunale, è compito di un sindaco, quello di portarla avanti, su quello non c'è ombra di dubbio. Io avevo detto il perché mi ero astenuto su quella votazione e non sto qui a ripeterlo, chiaramente. Noi abbiamo anche una conferenza di sindaci la settimana prossima, in cui parleremo anche di Valdastico, per cui sicuramente ci allineeremo anche agli altri comuni, perché quello che ho sempre detto è che dal punto di vista ambientale e quant'altro il comune di Ala andrà ad allinearsi sugli altri comuni, questo non c'è un medio, cioè, non deve essere chiaramente uno sfregio nella maniera più assoluta. E per cui insomma il compito di questo sindaco e di chi verrà dopo di me sarà quello di portare avanti le tematiche che questo consiglio chiaramente ha votato, come su tutte le altre mozioni, d'accordo o non d'accordo. Noi quello che in questi anni, quello che è stato votato, l'abbiamo sempre comunque trasmesso a chi di dovere, come è stato fatto con la mozione, è stata trasmessa in provincia dove era richiesto portarla. Ponte di Chizzola è stato ceduto alla provincia ancora nel 2019, Luigi, no? 2019? Sì.
Dopo 10 anni.
Fine 2019 è stato ceduto.
Consigliere Lorenzini, dai.
Sì, mi ricorda il presidente che è diventata SP92, per cui quella lì è una strada provinciale a tutti gli effetti. Adesso dovrebbero, da notizie che mi dà la provincia, dovrebbero procedere con l'asfaltatura perlomeno del ponte, perché è in condizioni abbastanza pietose, e spero che programmino velocemente anche un intervento globale strutturale sul ponte. Però adesso questo il problema non è più del comune dal punto di vista amministrativo, è della provincia, è un problema nostro come cittadini, ovviamente, perché venga fatto un lavoro fatto bene, e su questo ci faremo ovviamente promotori. Però il ponte di Chizzola non è più nostro. Ci saranno dei problemi per le vendemmie, perché sono state fissate le 7 tonnellate dalla provincia. Se il comune era sempre stato un po' lasso nei come si può dire, non nei controlli, perché i controlli li abbiamo fatti in maniera ripetuta, nei divieti, e per, ripeto, non danneggiare chi transita su quel ponte, la provincia ha previsto i 7 tonnellate, per cui mi dicono che in fase di vendemmia qualche problemino potrà crearlo ai nostri agricoltori. Ma ripeto, questo, la provincia, il ponte è suo appunto. Scuola media, il progetto esecutivo, beh, allora sapete che il progetto definitivo l'abbiamo approvato noi l'anno scorso, ancora nel 2019 ovviamente, no? Ed è quello che era quello necessario per il finanziamento e quant'altro. Lo stesso studio, la provincia, APOP, insieme ai professionisti da incaricata, stanno definendo il progetto esecutivo, e dovrebbe essere pronto, da quello che mi hanno detto in questi giorni, a settembre, per cui il progetto esecutivo, cioè l'iter progettuale, è stato praticamente sicuramente completato. Con la ICES parlava prima di una transazione di 300.000 euro, quella diceva? Ma quello è stato fatto ancora nel 2018, per la verità, quando l'ICES ha ripreso i lavori. Quello famoso, perché era stata ferma per 5 anni in attiva, per cui giustamente ha chiesto il fermo cantiere, che è stato accordato su indicazione ovviamente del... Noi ci siamo premuniti di chiedere, prima di definire, di chiedere all'avvocatura della provincia, dello Stato, non mi ricordo, tutte e due, e ovviamente anche al RUP, il responsabile unico del procedimento, e ci ha dato via libera per fare questa transazione. Credo sia questa a quale lei si riferisce, presumo, non ce ne sono altre. Sala Zendri è stata rimessa in, in riutilizzo, perché è stato fatto il progetto di riqualificazione della sala Zendri, un progetto che ha previsto, che è fatto dall'ingegner Boscherini, una semplice riqualificazione dell'intera sala. Era stata chiusa perché aveva delle crepe nel proprio interno, si erano registrate qualche anno fa delle crepe, per cui di là si era dato il via alla progettazione esecutiva, che è stato fatto. Nel frattempo l'abbiamo risistemata in maniera dignitosa, ritinteggiandola per mettere a disposizione, pensando alle elezioni comunali, visto che non ci sono tante sale pubbliche a disposizione. Avevo chiesto ancora in gennaio di poterla mettere in utilizzo proprio per le parti politiche che avranno bisogno di spazi per fare la propria campagna elettorale, per cui la sala Zendri è attualmente a disposizione e finita la turnazione elettorale si procederà con i lavori di risistemazione di quella sala interna ed esterna. Sì, cioè è già, se uno la vuole entrarci domani è già operativa, però ovviamente senza i lavori previsti, però ripeto è stata risistemata com'era prima. Gli eventi Città di Velluto, abbiamo deciso e definito praticamente stamattina il da farsi, perché abbiamo atteso anche gli equilibri finanziari, chiaramente, perché lo dicevo prima, un po' di stress sulla parte corrente l'abbiamo registrato, fin tanto che tutti gli uffici chiaramente non hanno fornito all'ufficio finanziario tutti quelli che sono i risparmi di spesa che si possono fare nel corso dell'anno di attività che non verranno fatte ovviamente causa Covid. Gli uffici hanno consegnato alla dottoressa Baldassari nei giorni scorsi appunto tutti i rendiconti e da lì è nata ufficialmente la possibilità anche di utilizzare le risorse per fare Città di Velluto dimezzando il budget, questa è stata la nostra volontà. Per cui stamattina abbiamo definito insieme alla responsabile dell'ufficio Cultura Turismo, la Chiara Bertolini, e insieme al direttore artistico nominato dal Centro di Coordinamento Teatrale Trentino, Riccardo Ricci, ci hanno illustrato quali che saranno le date, che ripeto sarà l'11 di luglio, sarà un semplice preview, praticamente un concerto nel cortile di Palazzo Taddei con i virtuosi italiani insieme a Fresu, per cui un concerto bello, direi molto molto interessante, per cui questa sarà un po' la presentazione del futuro evento, che sarà nei prossimi due weekend, il venerdì e il sabato. Saranno praticamente, l'ho detto prima, un evento completamente rivisto, perché purtroppo causa Covid non potremo fare la solita nostra ala Città di Velluto, però sicuramente sarà molto interessante, sarà nelle ore serali dalle 18 alle 24 con luci, suoni, proiezioni sulle facciate dei palazzi, dei piccoli concerti con i virtuosi, e soprattutto le persone che vorranno mangiare e bere dovranno andare nei nostri locali, così è modo per guadagnare anche per loro, insomma, no? Per cui questo è quanto. Invece Calici di Stele, velocemente, lo dicevo prima, è un mini evento però alla quale abbiamo voluto partecipare perché ci costa praticamente nulla, ci danno 200 euro per farlo e lo facciamo nelle cantine. Cioè nelle cantine si farà la degustazione del calice, chiaramente noi faremo un po' di contorno, speriamo che le cantine aderiscano al progetto, perché abbiamo scritto a tutte, vediamo adesso chi arriva, ripeto, per noi a costo zero, però un modo per pubblicizzare i nostri prodotti e per creare anche un po' di interesse intorno a questo mondo del vino, che è un mondo estremamente importante sicuramente. L'aperitivo barra momento conviviale per la giunta provinciale, vabbè, può essere condiviso o meno, l'avevamo fatto anche con la giunta provinciale del presidente Rossi quando avevamo firmato il protocollo d'intesa Centro di Protezione Civile e Centro Storico nel 2018, l'abbiamo rifatto quando la giunta provinciale è venuta ad Ala a trovarci, mi sembrava sinceramente il minimo ospitare una giunta provinciale. Al di là dei colori che abbia una giunta provinciale, è una giunta provinciale che governa il Trentino e quando la ospiti credo che sia giusto essere anche creare un momento conviviale, un po' di pasticcini, un po' di vino trentino, per cui insomma, ripeto, può essere condiviso o no, ma credo che sia sempre stato fatto e sempre sarà fatto, presumo. Padre Vito, il minuto di silenzio si può fare sicuramente per me. è stato fatto per lui un biglietto di condoglianze, come lo facciamo con tutti, non è stato fatto un comunicato. A me, per la verità, ha chiamato la stampa ed io ho fatto anche dei commenti che sono stati riportati dalle stampe, per la verità. Dopodiché, insomma, il Comune, anche con Don Soini, io sono stato, ho voluto andare al funerale di Don Soini, che è stato fatto piccante, al contrario di Padre Vito, che è stato fatto via invece. E Don Alessio mi aveva chiesto anche un intervento come istituzione comune, io difatti mi sono presentato con la fascia tricolore, proprio perché credo che la comunità debba ringraziare un sacerdote che tanto ha fatto per la propria comunità, oltre che essere un concittadino. Stessa cosa avrei fatto anche per Padre Vito, però loro l'hanno fatto in altra sede, non siamo stati coinvolti, al contrario di Ala, dalla parte ecclesiastica. E nulla toglie che Padre Vito è stata una persona amata da tutti, e su questo non c'è ombra di dubbio, per cui se vogliamo fare un minuto di silenzio, per me va benissimo. Presidente,
io farei, se siete d'accordo, farei il minuto di silenzio alla fine del, mancano 15 minuti, se ci sono altre domande, se no chiudiamo questo confronto. E prego, consigliere.
Fallo adesso.
Sì, mi sembra di non dare giusto. Vabbè.